Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.
Alleluia!
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ecco, oggi festa di Santa Maria di Magdala. E quindi un brano evangelico che vi ho appena letto. Una narrazione questa che è scandita in modo tale da mettere in evidenza alcuni passaggi su cui vale la pena riflettere. In realtà è sempre nuova la ricchezza di messaggi che possiamo trarne. Maria di Magdala al sepolcro. Il nostro evangelista ci tiene a precisare che si tratta del mattino così presto, quando era ancora buio, quindi siamo ancora in quel momento in cui si annuncia l'alba, ma appena appena si possono distinguere i contorni delle cose e ci si può muovere ancora con molta incertezza, ma quello che è sufficiente per vedere che il sepolcro è aperto. E poi sappiamo che Maria di Magdala corre dai discepoli e parla loro di quello che ha visto. Quello che ha visto quando era ancora buio. Quando era ancora buio. E dunque hanno rubato il cadavere. La scena è tale per cui Maria di Magdala non ha altra possibilità di interpretare le cose se non questa. Hanno rubato il cadavere, era ancora buio, vide, e adesso il brano evangelico in questa festa prosegue con quello che l'evangelista ci descrive. Dopo che i primi due, Pietro e l'altro discepolo, sono già stati correndo al sepolcro e quello che è successo, ed ecco Maria di Magdala di nuovo qui, che stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. E nel frattempo, come è ben comprensibile, da quel momento in cui si annuncia l'alba ma ancora è buio, la luce invade la scena, la luce dilaga, la luce rende possibile una osservazione più attenta, ma questa osservazione che adesso la luce rende possibile è appannata dalle lacrime. Piangeva, e mentre piangeva si chinò verso il cielo e vide. Dunque di nuovo è una visione, è anche lo stesso verbo usato in greco. Vide, può scrutare l'interno del sepolcro, non limitarsi semplicemente a registrare che il sepolcro è aperto, ma il suo sguardo è rivolto verso l'interno del sepolcro, si piega in quella direzione, ma piangeva, e quindi vede due angeli, due figure angeliche, là dove è stato deposto il corpo di Gesù, e addirittura c'è un dialogo tra i due angeli e Maria, le chiedono: Madonna, perché piangi? Perché piangi? E quindi la sua risposta: hanno portato via il mio Signore. Dunque è esattamente come noi già abbiamo intuito, è convinta di essere alle prese con il dramma di un furto. Hanno portato via il mio Signore, non so dove lo hanno posto. Ecco, piange, il suo sguardo è uno sguardo che segue quel raggio di luce che penetra nel sepolcro, che le consente di vedere due angeli, ma non sa dove è stato deposto il suo Signore, che evidentemente qualcuno ha prelevato, intendendo il cadavere che è stato derubato da qualche personaggio poco raccomandabile, certamente malintenzionato. Ed ecco, detto questo, si voltò indietro. Vedete adesso di nuovo un rivolgimento di Maria, ma questa volta non più verso il sepolcro, ma all'indietro, dice qui, e vide di nuovo quel verbo. Vide Gesù che stava lì in piedi. Adesso è Gesù in piedi, ed è la posizione che serve a illustrare in maniera estremamente sintetica ma anche estremamente efficace la condizione gloriosa del Signore vittorioso sulla morte. È lui che si è sollevato, è lui che non è più steso là dove il cadavere era stato deposto e là dove Maria di Magdala ha visto le due figure angeliche come custodi di quella sepoltura. Adesso invece Gesù è in piedi, ma Maria di Magdala non sapeva che era Gesù. Vedete qui di nuovo un legame nell'uso dei verbi, perché non sapeva dove l'avevano posto, leggevamo immediatamente prima, e adesso non sapeva che era Gesù, ed è forse il custode del giardino. Ma Gesù stava in piedi, e Gesù è vivente, e Gesù è adesso lui che interroga Maria: perché piangi, chi cerchi? Vedete, la domanda è la stessa che gli angeli hanno rivolto a lei: perché piangi, donna? E c'è un'aggiunta: ma chi cerchi? Chi cerchi? Nel senso che evidentemente, per come tutto lascia intendere, Maria di Magdala cercava il cadavere del maestro venerato da come dire, curare con quella attenzione particolare che il cadavere di un personaggio così importante meritava. Ma chi cerchi? Ed essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Ecco, vedete che adesso c'è un fatto nuovo rispetto alla conversazione con gli angeli: hanno portato via il mio Signore, per questo piango, e adesso l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Dimmi dove l'hai posto il cadavere. Questa ricerca del cadavere adesso passa attraverso questa relazione a tu per tu con il custode del giardino. Tu dove l'hai posto? L'hai portato via tu? Tu dove l'hai posto? E vedete, in realtà Maria non si rende conto del fatto che in quello che lei sta rispondendo alla domanda che le è stata posta c'è l'accenno a una verità straordinaria. Tu l'hai portato via, nel senso che è proprio lui che ha fatto di quel cadavere, che è il suo corpo nella condizione umana, la rivelazione gloriosa di una vittoria sulla morte. Dove l'hai posto? Dove? Io andrò a prenderlo. Ed è a questo punto che Gesù la chiama per nome, come ricordate, Maria. E lei si volta, e poi in realtà, per quello che abbiamo appena detto, si è già voltata. Si voltò indietro, vide Gesù, però per lei poteva essere il custode del giardino, e adesso invece si volta verso di lui di nuovo. È un secondo rivolgimento, è un rivolgimento interno al precedente, è un modo progressivo di affinare lo sguardo e accompagnare lo sguardo con l'ascolto di quella voce che la chiama per nome, così come il pastore chiama per nome tutte le pecore, come ben sappiamo, e ogni pecora ha il suo nome. Ed ecco Maria, ed essa, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. E Gesù di nuovo: vedi, non mi trattenere, quello che sappiamo, perché dove è posto il cadavere del maestro venerato? Ma dove Gesù vivente ha posto lui la sua realtà umana, la sua carne umana glorificata, vittorioso lui sulla morte, presso il Padre. E quindi non è certo Maria che potrà andare a prenderlo. Io andrò a prenderlo, andrà a prendere un cadavere così come viene deposto nei sepolcri da mani umane, ma non potrà andare a prendere quel cadavere che è carne gloriosa ormai intronizzata presso il Padre dal Figlio che è vittorioso sulla morte. E quindi Maria, che poi dichiara espressamente la liturgia, è la prima annunciatrice della risurrezione, corre dai discepoli e tutto quello che poi seguirà. E tutta la missione dei discepoli dall'inizio, e la Chiesa e tutte le Chiese nel corso di generazioni fino a noi, prende origine da questo suo messaggio, da questa sua testimonianza. Ho visto il Signore, e anche ciò che le aveva detto. Ho visto il Signore, cioè, ho visto quel che corrisponde più alla ricerca di uno sguardo mirato a riconoscere la presenza di un cadavere. Non in quel senso ho visto, semmai in quel senso ha visto degli angeli, come anche nell'icona che adesso benedirò, vedete, c'è dominante la figura di un angelo che si fa vedere, è un angelo che guarda, tutta l'icona peraltro è sostenuta da quel motivo ispiratore che proviene dallo sguardo dell'angelo. E questo si può vedere. E dunque tutte le vicende che hanno a che fare con quel che lo sguardo umano riesce a riconoscere, descrivere sulla scena del mondo, quella piattaforma, e in questo caso si tratta di due personaggi di nome Tobia e Sara, ma due personaggi che rappresentano a modo loro l'umanità intera, e una serie di scene a cui alludono queste figure che nell'antico racconto biblico sono scene irrorate dal versamento di molte lacrime sullo sfondo, anche quel profilo di Gerusalemme che fa come da prospettiva in lontananza di chi è impegnato in un cammino che percorre le strade del mondo e che raggiunge periferie estremamente remote e che pure ha un suo orientamento, anche se suppone fatiche, incertezze, incroci pericolosi, c'è di mezzo anche il serpente e tutte le impervie vicissitudini che non mancano mai nelle cose della esistenza umana. Ed ecco Maria di Magdala dice: io ho visto il Signore. E noi siamo destinatari di questo annuncio, e così come lo riceviamo anche lo trasmettiamo, e siamo portati da quel raggio di luce che ha consentito a Maria di Magdala di vedere il Signore vivente, di vedere l'invisibile, di vedere colui che è glorioso, di vedere colui che è presso il Padre, di vedere colui che non può essere più afferrato come il cadavere da deporre nel sepolcro e da curare amorevolmente, vedere colui che è entrato nella gloria del Padre e che è il principio di quella novità per la quale tutti siamo convocati in una prospettiva di conversione che passa necessariamente attraverso la nostra morte per entrare finalmente in quella gloria che splende in una luce senza più tramonto nella Gerusalemme che ci viene incontro. Ed ora alziamoci in piedi.